ad alta voce. Paolo Graziosi legge Tempo di uccidere di Ennio Flaiano.
Una mattina, levandomi, sentii la mano destra indolenzita. Tolsi la fasciatura e attorno allo sgraffio, ormai quasi rimarginato, vidi che la pelle s'era gonfiata e fatta ruvida, colorandosi di un pallido viola. Toccai la mano, palpai il gonfiore e sentii una mano estranea, non più unita al mio braccio. La repulsione che ne provai fu presto vinta quando, dopo essermi lavato e aver fatto un po' di moto, sentii insorgere un dolore ottuso e insistente alle dita. Dopo le agitazioni della notte, la luce del sole mi placò e facendo colazione ero del tutto tranquillo. Mi spennellai la mano di tintura di odio, feci una fasciatura leggera e corsi a ispezionare gli uomini che stavano recandosi alla scorciatoia per i lavori di miglioramento. Era quella un'idea del maggiore per non tenere gli uomini in ozio, ma la scorciatoia diventava ormai inutile. Il passaggio dei muli si era fatto saltuario, la strada permetteva da tempo il transito dei camion. Ci sarebbe stato poco da fare, ma i soldati, per ingannare la noia, misero in quel lavoro una cura insolita. Volevano farne addirittura una strada, ornavano le svolte di paracarri, mettevano anche le frecce e cartelli. Bisognava lasciarli fare, nel superfluo trovavano un conforto a quei lavori forzati. Toccava a me spesso sorvegliare i lavori. In verità ne approfittavo per far quattro chiacchiere coi soldati. Oppure mi allontanavo sino al torrente e lì guardavo il villaggio. Gli impiccati erano stati sepolti dal vecchio. Talvolta, con l'animo di chi sfida la paura, sostavo presso le pozze d'acqua leggendo o facendo finta di leggere. Mi spingevo anche sino al macigno che aveva ospitato me e la donna in quella notte e consideravo ogni pietra, ogni albero, deluso che il teatro della mia colpa fosse così misero. Quattro sassi. Mentre nella memoria ogni cosa aveva assunto proporzioni più vaste ed eterne. Invece era tutto lì, la nostra alcova, il macigno dove s'era acquattata la bestia, la terra che aveva assorbito il sangue di lei, gli arbusti preparati per essere accesi e, su in alto, il ciglio dell'altipiano, non così distante come m'era parso quel giorno, ora che conoscevo la strada. Frugando con un bastone tra il terriccio, trovai un altro bossolo e lo conservai. Non sapevo ancora decidermi a rivedere la tomba della donna, ma immaginavo che ogni cosa fosse al suo posto, anche i cespugli che avevo messi per mascherarla. Forse le piogge avrebbero cancellato ogni traccia, portando sul vecchio crepaccio altra terra e altri ciottoli, poiché il crepaccio digradava verso la forra. L'assenza di ogni fetore mi faceva credere, e infatti era così, che nessuna bestia avesse contaminato quel luogo, e questo era già un motivo di conforto. Un giorno mi spinsi sino al villaggio. Tre giorni prima avevo incontrato Johannes sulla scorciatoia e desideravo rivederlo. Portavo con me un tascapane con roba che gli sarebbe stata utile e mi lusingavo che l'avrebbe presa volentieri. Quando giunsi sullo spiazzo, chiamai, ma nessuno rispose. Forse Johannes s'era allontanato per procurarsi un po' di cibo ed era andato giù all'affluente, oppure in qualche paese dell'altipiano. Non sapevo come vivesse. Il villaggio era deserto e nello spiazzo la fossa dei cadaveri era stata coperta di grosse pietre, tra le quali prorompeva già una vegetazione disordinata e ripugnante. Chiamai ancora e mi avvicinai alle capanne. Riconobbi quella di Johannes, l'unica che tradisse la presenza di una persona viva. C'era una stuoia, un tavolo, qualche coccio, pochi indumenti. Le altre capanne erano nel più completo abbandono e Johannes non aveva nemmeno pensato a impossessarsi degli oggetti che forse avrebbero potuto servirgli. Li aveva lasciati nel disordine, nello scompiglio che aveva preceduto le esecuzioni. Non era difficile immaginare cos'era successo. Stuoli di formiche avevano invaso gli stipi delle cibarie e, finite quelle, stavano ora divorando il resto, le poche stoffe, il legno, i rimasugli del massacro. Erano 5 capanne, ma suppongo che alcune fossero disabitate anche quel giorno. Forse erano di gente fuggita tempo prima sulle montagne. Cercavo, senza volermelo confessare, la capanna di Mariam. Forse l'avrei riconosciuta, ma era impossibile. Non osavo addentrarmi in quelle stamberghe che respingevano col loro fiato pesante di abbandono. Ero sulla soglia di una capanna allorché Johannes mi comparve al lato. «Johannes», dissi con esagerata allegria, «dov'eri?»
«Là»,
e indicò verso il fiume. Poi rimase a fissarmi senza aggiungere altro. Sentivo che con Johannes non l'avrei mai spuntata. Avevo il torto di iniziare sempre io. Questo doveva indurlo a pessime deduzioni sulle mie capacità di ufficiale. Sapevo che gli ascari non amano chi concede loro eccessiva confidenza, sospettando che in quella si nasconda l'ingiustizia che un giorno o l'altro proveranno a loro spese. Sapevo di ascari prima puniti e successivamente assolti, che avevano preteso di scontare la punizione, quale garanzia che i futuri premi non verrebbero trascurati. Io invece non sapevo trattare quella gente. «Elias fa progressi», ripresi. «Ha guadagnato almeno 100 lire questa settimana». Il vecchio restava indifferente. «È un bravo ragazzo. Sa farsi voler bene». Ancora sbagliavo. Mettevo nelle mie parole un'esagerata cordialità, non soltanto perché egli mi ringraziasse, ma peggio, per fargli vedere quanto gli fossi amico e quanto potesse fare assegnamento su di me. Prese il tascapane senza guardarne il contenuto. «Grazie», disse, e andò a posarlo nella sua capanna. Poi tornò e si avviò per accompagnarmi, benché non avessi dimostrato la minima intenzione di andarmene. «Se vieni al campo avrai quanto pane desideri», dissi. Ringraziò ancora, ma capivo che non sarebbe mai venuto, che giammai l'avrei visto davanti alla mia tenda in atto di salutarmi, di riconoscermi vincitore. Ecco, mi infastidiva il bimbo e mi infastidiva Johannes. Lo sentivo non ostile, ma irraggiungibile, deciso a vegliare i suoi morti, deciso a non perdonarmi. E c'era qualcosa che mi sfuggiva, qualche lampo dei suoi occhi opachi, giallicci, che andavano oltre. «Dovresti venire al campo», dissi. «Se fosse venuto sull'altipiano, avrebbe facilmente trovato da vivere meglio. Era un vecchio ascari, conosceva la nostra lingua». Ma non rispose nemmeno. Mi accompagnò sino al torrente come un dignitario che fa strada al suo ospite, impaziente di vedermi andar via. «Addio, Johannes», dissi tra me lasciandolo. «Questa è l'ultima volta. Ti ammiro, ma l'ammirazione mi costa fatica, molta fatica, e io odio le coscienze ambulanti». Avevo appena sorpassato il torrente e camminavo in fretta quando mi sentì chiamare. Non osavo voltarmi. «Andiamo», dissi tra me. «Di che hai paura?» Eppure non osavo voltarmi. E quando udì nuovamente la voce, guardai appena di sopra la spalla. Il contrabbandiere si avvicinava. Proveniva dalla forra e si avvicinava con aria d'intesa. Voleva parlarmi. E doveva trattarsi di faccenda molto grave, poiché si guardava attorno per ben assicurarsi che eravamo soli. Cercai di sorridere e ripresi a camminare, volevo allontanarmi, ma il contrabbandiere mi raggiunse e si fermò. Gli dissi allora bruscamente di parlare. Trasse di tasca una zolla di terra e me la porse, senza dir nulla. ma scrutandomi in viso, forse pregustando la mia sorpresa. «Guardi», disse. La osservai e nel terriccio vidi alcune pagliuzze dorate. Brillavano al sole. Restituì la zolla al contrabbandiere e, ripigliando a camminare, sempre più impaziente di allontanarmi da quel luogo che avevo troppo sfidato, dissi, cercando di dare alla mia voce il tono più calmo che mi fu possibile, «Dove hai trovato questa roba?» Il contrabbandiere era incerto se indicarmi il luogo, infine si decise. Nella sua ingenua immaginazione si vedeva già ricco, ma sapeva di formalità da superare prima di essere dichiarati padroni di tale fortuna e voleva che lo consigliassi. «Non ne so nulla», risposi, «ma non credo che questa roba sia oro». La sua delusione fu di breve durata. Credette che io scherzassi o persino che volessi truffarlo. Disse che volentieri m'avrebbe ceduto la metà di quel tesoro se gliene avessi garantito il possesso. «Questa roba», dissi, «non ci apparterrebbe. Siamo sotto le armi». E preso da un impulso che vinceva l'inquietudine, volli che mi indicassi il luogo dove aveva trovato la zolla. «Era quella la tomba di Mariam, coi miseri cespugli. Vi passammo vicino, ma non fui certo di riconoscerla. Dopo un centinaio di passi, proprio sull'orlo della forra, il contrabbandiere si fermò e raccolse un'altra zolla». «Non è oro», dissi. «Non c'è mai stato oro in questo fiume, lo sanno tutti, ed è inutile illudersi. Molti minerali somigliano all'oro e questo non è oro». E pensavo, «il vento ha tolto i cespugli, bisognerà rimetterne altri». Il contrabbandiere non sembrava convinto, insistei. Avevo fretta di andarmene. Quanto a capirne davvero qualcosa mi era indifferente. Volevo che il contrabbandiere si mettesse l'animo in pace, cercai di persuaderlo. Senza ascoltarmi, cominciò a riempire di terra il suo tascapane. E la sera stessa, tornando su al campo, vidi tutta la compagnia penare sotto carichi insoliti. Non aveva saputo tacere. Così un'altra preoccupazione si stava aggiungendo alle solite. Avrei dovuto sorvegliare i soldati che non andassero a sconvolgere tutta la boscaglia e non trovassero invece dell'oro quel che vi avevo nascosto. Poi ridevo del mio timore. «Lascia che la trovino. Nessuno potrà accusarti». M'ero così rassicurato quando il capitano mi mandò a chiamare per chiedermi se sapevo nulla di quella faccenda dell'oro. «Non credo che sia oro», risposi. «Eppure bisognerebbe accertarsi. Domani verrò con lei». E la sera, a mensa, gli ufficiali mi scrutavano con altri occhi. Quando si parlò dell'oro, il mio silenzio fece aumentare la curiosità. «Io sostengo», disse il dottore, «che la proprietà spetta in parte anche al battaglione». E questo fu il segnale di una disputa assai vivace. Ognuno sosteneva la sua tesi. L'oro era dello Stato, era invece del soldato che l'aveva trovato, era di tutti, era di una compagnia di sfruttamento che avremmo fondata potandoci un tanto a testa. «Tu che ne pensi?» E mi guardarono. Risposi che bisognava prima accertarsi per non cadere nel ridicolo. «Si esamini un po' di materiale e poi si vedrà. Ma è inutile, assolutamente inutile scavare». Mi tremava la voce dicendo queste parole. Forse perciò la mia risposta fu ritenuta molto abile. Nemmeno un istante si pensò che io avessi avanzato quel dubbio per calmare le mie apprensioni e la loro immaginazione. Dopo la storia del dente ero salito nella stima dei colleghi. Mi si facevano doti di astuzia e di tatto che non ho mai possedute, e spesso il discorso cadeva sulla mia lunga assenza provocando sempre nuove risa. Ero diventato proverbiale. Se qualcuno si allontanava, tutti osservavano che aveva mal di denti, e non si parlava di andare in cerca di ragazze, ma di un dentista. E ora avevo certo un segreto disegno, tentavo di distrarre l'attenzione altrui da quel tesoro che invece era di tutti. In quei giorni il dolore alla mano era quasi scomparso, ma rimaneva sempre quel cerchio violetto e un'ottusità del tatto che mi impensierivano. Seguitavo a curarla da me, tutto si sarebbe risolto presto. Ero anche dimagrito per le persistenti insonnie, spesso perdevo sangue dal naso, e questo bisognava attribuirlo al sole che picchiava sulla scorciatoia. Così, quella sera, la mia richiesta di licenza di un mese per tornare in Italia fu accolta da grandi risa. Ero avvilito. Volentieri sarei rimasto nella tenda la mattina dopo, ma il pensiero della tomba che avrebbe potuto essere sconvolta mi spinse a raggiungere la scorciatoia e la forra con quel nugolo di ufficiali troppo allegre. «Di qui», dicevano i soldati scavando. Io mi tenevo discosto, aspettavo senza partecipare al chiasso. «Questa è la prova peggiore», pensavo. «Devi superarla». Ero seduto accanto alla tomba della donna, deciso a non alzarmi se fosse venuto qualcuno a scavare in quel punto. E guardavo, inebetito da tanta allegria, quando vidi altri ufficiali raggiungere la forra e a costoro il capitano accennò verso di me, ridendo. Non fui capace di alzarmi. Vennero gli ufficiali e seguirono le presentazioni. Erano del cantiere e si congratulavano scherzosamente della mia fortuna. Uno di essi aveva sul bavero della giubba mostrine color granato, forse mostrine del corpo sanitario, ma era inutile chiederlo. Non se ne andavano, anzi, sedettero vicino a me, e l'ufficiale con le mostrine color granato, poteva essere un ufficiale del genio o dei bersaglieri, ma nel primo caso le mostrine avrebbero avuto il fondo nero e nel secondo sarebbero state a fiamma, sedette sulla tomba. Non potei impedirglielo. I soldati seguitavano a scavare sempre più allegri, il capitano voleva rendersi conto delle estensioni del giacimento. «Queste mostrine, chiesi, sono del corpo sanitario?» Rispose di sì. Non chiesi altro. Non chiesi da quanto tempo stava al cantiere o se era venuto da poco, dopo l'aggressione, per curare i feriti. Ma doveva essere venuto da poco. La sua giubba era nuova e sul casco portava gli occhiali da sole. «Lei è appena laureato, immagino», dissi. Aveva un volto giovanile, i soldati avrebbero ben presto approfittato della sua arrendevolezza, accusando ogni sorta di malanni. Rispose che era docente universitario e chirurgo. Non se ne andavano, anzi, accesero le sigarette e parlarono del ritorno. Ne parlava anche l'ufficiale con la giubba nuova e mi chiedevo come poteva permettersi di parlare del ritorno un ufficiale con una giubba talmente nuova. E mi chiedevo anche perché non avvertissero nulla, quel lieve, quasi impercettibile ma penetrante odore. Lo sentivo io, forse perché ero stanco, digiuno, nauseato, o era soltanto quella vicinanza? No, era un fiato quasi impercettibile, ma rammentava qualcosa di preciso. Forse l'odore della casa delle due ragazze portato alle sue estreme conseguenze, alla corruzione. E vi si mescolava il ricordo delle carogne assolate. Ma ero il solo a sentirlo, e me ne compiacqui segretamente. I soldati seguivano il filone che fortunatamente scendeva nella forra, per poi risalire verso l'altipiano. E non venne nessuno con la pala a dirmi «Permette, signor tenente?» La sera, tornando al campo, caddi a terra. Non seppi rialzarmi, la testa mi girava, sentivo la nausea a legarmi la gola. «Andate avanti», dissi, «io mi riposo». Sentii le ultime voci dei soldati che si allontanavano e fissai lo sguardo oltre la valle, sul disco del sole che annegava nel suo tramonto fumoso, risvegliando i primi gridi della boscaglia. La breve sosta mi aveva placato, anzi, tolto ogni timore. Giunsi a considerare serenamente la mia colpa e non le trovai un castigo. Anche se avessero scoperto il cadavere, anche se i sospetti fossero caduti su di me, finché io non avessi ammesso, gridato il mio delitto, non sarebbe successo nulla. Seppellito il cadavere, avevo fatto il mio dovere verso gli altri e ora dovevo seguitare a farlo, tacendo. Toccandomi la fronte sentì che scottava. Era soltanto la febbre, dunque, che mi faceva agitare. Niente paura, me ne sarei andato. E lei mi avrebbe fatto dimenticare ogni cosa, anche la mia deplorevole debolezza. Lei, il complice più caro, che non avrebbe mai sospettato nulla. Ma dovevo tornare al campo, seguitare quella sciocca commedia, perché tutti sapevano ormai che non si trattava di oro. Eppure seguitavano a parlarne, non abbandonando l'ultima speranza. «Eccolo qui», disse il maggiore. Mi aspettavano tutti, anche il generale, che era venuto attratto dalla voce che circolava già nei reparti. «È lui lo scopritore!» Fu inutile schermirsi. Il generale stava prendendo sul serio la faccenda e forse voleva partecipare al trionfo della scoperta. Ci consigliò di fare un esposto al governo della colonia. Lo avrebbe inoltrato la sera stessa. Stavo scrivendolo quando un gridare confuso mi richiamò e vidi alcuni soldati che si affannavano a spegnere un incendio scoppiato in una tenda. Il generale era rimasto ustionato assistendo al tentativo di fondere una certa quantità di quelle pagliuzze. Fu un tale diversivo che 3 giorni dopo, quando si seppe che l'oro era soltanto mica, ci si consolò subito rammentando lo spavento del generale allo scoppio del fornello a benzina. E nei racconti, a chi fu attribuito la paternità dello scherzo? A me. Io avevo taciuto appunto perché tutti cadessero nel tranello. Io avevo scritto l'esposto, io avevo consigliato il generale di far fondere le pagliuzze. «Ciò che più mi ha divertito in questa storia», diceva spesso il capitano, «è la serietà con la quale lei ascoltava il generale. La mia fama di burlone fu così assicurata a tal punto che non potei rifiutarla. Anche il maggiore, che aveva qualche motivo di astio col generale, trovò che il mio scherzo era stato di ottimo gusto. «Vi immaginavo diverso», disse un giorno sorridendo, «e voleva essere un elogio. Parlammo a lungo per la prima volta in 2 anni. Seppi poi che si stava davvero interessando per farmi ottenere la licenza».
Paolo Graziosi ha letto Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it